sulla natura sacramentale del battesimo e del matrimonio. Per quanto riguarda il battesimo, la ricerca epistemica dice che il corpo di Cristo include sia i credenti sia i non credenti dal punto di vista dell'invisibilità del corpo di Cristo, cioè dell'azione diretta di Dio nei confronti degli uomini. Quindi che cos'è il battesimo? È per coloro che possono comprendere, che possono accedere alle verità di fede, l'esteriorizzazione formale e quindi linguistica come segno del processo salvifico attuato da Cristo, come incarnazione nella dimensione terrena di questo processo nascosto. Per quanto riguarda quindi il battesimo come linguaggio, come segno, che fa emergere, esteriorizza, in funzione esorcistica peraltro, il processo salvifico nascosto, che appunto nascosto coinvolge anche i non credenti. Per quanto riguarda il sacramento del matrimonio, su cui non si è mai riflettuto fino adesso, la ricerca epistemica può avanzare queste proposizioni. Il marito per la sposa, la moglie per lo sposo sono reciprocamente come fratelli e sorelle e come genitori, padre e madre. E in più si ha l'elemento erotico. Senza l'elemento erotico, senza l'elemento dell'eros, non può essere celebrato il matrimonio, senza l'innamoramento. Questo ha comportato alcune conseguenze nell'analisi epistemica del divorzio. Se infatti i coniugi giurano fedeltà reciproca, si giurano fedeltà reciproca e poi col tempo viene a cessare l'elemento erotico e rimane solo l'agape, perché appunto col tempo l'elemento erotico cessa, ci si è chiesti su quale base, su quale fondamento può permanere il matrimonio se viene a mancare quell'elemento dell'eros che stava alla base della celebrazione del sacramento. Su questo punto appunto la ricerca epistemica non è stato in grado di chiarire la questione. Non solo, ma l'elemento erotico, dovuto alla sessualità, può facilmente trasformarsi in elemento caratterizzato da aggressività e stretta la relazione tra sessualità e aggressività. E quindi, non dal punto di vista sacramentale, ma dal punto di vista civile, il divorzio è giustificato. Proprio perché non si ha soltanto agape, si ha la trasformazione dell'eros in antipatia tra i coniugi. Si ha la necessità da parte dei coniugi di una separazione radicale l'uno dall'altro. Ecco, con la promessa davanti a Dio della fedeltà, nella vita terrena, non nella vita ultraterrena, dice Gesù, nell'aldilà non ci sono mogli e mariti, ma si vive come gli angeli. Nella fedeltà, nella promessa della fedeltà, tra marito e moglie, c'è la costituzione della famiglia, il matrimonio appunto aperto alla vita, c'è la costituzione della famiglia come immagine della Trinità. La ricerca epistemica non ha avanzato finora nessuna ipotesi riguardo al matrimonio. Si può dire che può essere un costume, un rivestimento, sacramentale dell'esercizio della sessualità tra uomo e donna. Diciamo che questo esercizio, che provocerebbe la gelosia di Dio, attraverso il costume del matrimonio si rende legittimo agli occhi di Dio. Un altro elemento può essere il seguente: se il matrimonio è aperto alla vita, non si sa se la Chiesa le rende lecito un matrimonio di coniugi che decidono di non fare figli, non si sa se questo matrimonio è lecito. Per esempio, i genitori di Santa Teresa di Lisieux avevano deciso di non fare figli, poi sono stati convinti da un sacerdote a fare figli. Quindi il loro matrimonio era lecito ugualmente. E, essendo aperto alla vita, il matrimonio si costituisce in modo strutturale, ontologico, come Trinità, perché si ha il padre e la madre, moglie e marito, e poi si hanno i figli. Quindi il matrimonio racchiude anche l'elemento della paternità, all'interno del sacramento, cioè ottiene una legittimazione da Dio. Anche questo elemento, come si è detto, appare insufficiente a descrivere l'essenza del sacramento del matrimonio. Più importante appare quello dell'elemento della sessualità. Ulteriori determinazioni saranno date successivamente.